Buonasera e ben ritrovati ad un'altra puntata di Notte Horror. Sì, Notte Horror, quarto anno. Per questo quarto anno vi ho promesso ospiti veramente da paura. E questa sera racconteremo una storia macabra, una storia, chiamiamola così, dell'orrore, che ha come protagonista un serial killer. No, non vi portiamo in America, siamo qua, siamo in Italia. È anche una storia abbastanza recente, perché i serial killer sono la nostra passione, ma questo è un po' particolare. Non saremo soli, ci sono venuti a trovare due grandi scrittori, due giornalisti, ma aspettate, dopo i Rolling Stone scopriremo chi sono. Time to cock a crow. con Midnight Rambler dei Rolling Stone introduciamo l'argomento serial killer. In realtà questo brano l'hanno dedicato ad Albert De Salvo, lo strangolatore di Boston, ma come vi ho promesso entriamo nella nostra zona, entriamo nel nostro dark e parliamo di Italia e raccontiamo una storia vera con due giornalisti che hanno ricostruito il percorso di un nostro serial killer. E io ve li presento subito. Allora, sono Pino Corrias.
Eccoci qua, buonasera.
E Renato Pezzini. E sono,
prego, buonasera.
Sono gli autori di un documentario che andrà in onda il 7 di ottobre su Rai 2, in prima serata.
Wow.
Abbiamo il mainstreaming ospite questa sera. Caspita. E questo documentario lascio a loro la parola perché si svelerà poco a poco. Di che cosa parliamo?
Parliamo, no, della vita di uno dei probabilmente più sanguinari serial killer d'Europa per quantità di vittime, ma contemporaneamente uno dei più misteriosi, perché di solito, appunto, tu citavi lo strangolatore, di solito i serial killer vengono individuati, diciamo, perché hanno lì la loro oscurità è illuminata da una mania, sono dei maniaci, sono la violenza pura, e hanno, diciamo, delle vittime molto ben identificabili. La straordinarietà, per dir così, di Donato Bilancia è che invece lui è stato uno che in sei mesi ha ucciso 17 persone, ma random, cioè sparpagliate, cioè siccome ce l'aveva col mondo, alla fine è partito da una vendetta personale. Lui era un ladro ed era un giocatore d'azzardo. Pensa di essere stato truffato da due persone che credeva amiche, e lui dirà nella confessione: non ci ho visto più dalla rabbia, è successo qualcosa nella mia testa di irreversibile, e da quel giorno ho preparato la mia vendetta. E la sua vendetta però non si esaurisce con i due che lo hanno truffato, ma comincia con loro due. Intanto la seconda vittima lo ucciderà con la moglie, perché è in casa e di notte uccide sia il target che la moglie che è. E però poi va avanti quasi inspiegabilmente. Il magistrato che poi lo interrogherà per 3 giorni e 3 notti dirà: in realtà lui è uno che ha imparato a uccidere e ha imparato quanto sia facile uccidere, certo se abbandoni i freni inibitori per farlo, e lo fa 17 volte di seguito in 6 mesi, ed è una primula rossa perché non lascia tracce, fa tutto da solo.
E ci ha preso anche gusto, poi.
Ci prende gusto, lo fa in posti diversi, perché a Genova, le prime vittime sono a Genova, ma poi, per esempio, le 4 prostitute che lui uccide, le uccide lungo l'Aurelia, da Genova verso Sanremo.
Cioè proprio un nostro serial killer. Prima di svelare, poi, perché noi cercheremo di non spoilerare, però la storia di Donato Bilancia è nota, perché lui colpisce negli anni 90 e colpisce in Liguria.
Sì, lui colpisce colpisce fra l'ottobre del 97 e l'aprile del 98. Sono 6 mesi, in quei 6 mesi fa 17 vittime. La cosa che ci ha in qualche modo incuriosito di più è che fino a quel momento, nella biografia di Bilancia, nella sua vita di giovane immigrato, di scolaro e studente indisciplinato e svogliato, poi di ladro, poi di giocatore d'azzardo, non ci sono i sintomi della violenza. La cosa che è veramente sorprendente di Bilancia è che fino a quel momento, cioè fino a quando lui non ha 47 anni, non ci sono nella sua biografia delle tracce di un uomo che cerca continuamente la violenza come metodo di rapportarsi con gli altri. Non è un arrogante, non è una persona che fa minacce. Ha un po' di disprezzo per le donne, questo è vero, però sa anche trattarle, ci sa anche fare con le donne. È gentile, è galante, è generoso, e poi improvvisamente accade questa cosa. Questa cosa ci è piaciuta, ci ha interessato, che in qualche modo apre il varco a una ipotesi ovviamente impossibile, però nel suo caso è accaduta che chiunque in qualche modo può diventare un serial killer.
E questo è proprio il nostro mood, perché qua è notte horror alla fine. Ma
sì, è la cosa che ti spaventa, esatto, di Donato Bilancia, esatto. Che e era poi... una persona, appunto, come diceva Renato, era uno spaccone da bar, era uno che entrava al bar, offriva da bere a tutti, portava a cena le persone, poi si alzava, pagava per tutti, perché poi lui è stato ricco, è stato un ladro professionalmente molto valido, i carabinieri lo conoscevano, la polizia lo conosceva, ma era uno da appartamenti, era uno che svaligiava le gioiellerie, che preparava i piani, ma appunto non è che entrava in gioielleria con un'accetta o con una pistola, era uno, un ladro, non un rapinatore, non un assaltatore. E poi invece improvvisamente, misteriosamente, per 6 mesi della sua vita, invece diventa uno che assalta a mano armata il mondo.
E uccide.
E uccide. Uccide per rapina 2 gioiellieri, gli va in casa a metà del pomeriggio, li uccide, si porta via una refurtiva. Uccide le prostitute, perché poi è vero, lui ha un rancore verso le donne, perché poi scopriremo che lui è impotente, ha avuto un sacco di problemi sessuali, per cui è spaventato dalle donne e quello spavento poi genera odio verso le donne, rancore, disprezzo soprattutto. E uccide 4 prostitute, finché arriverà a quei 2 omicidi casuali che mandano nel panico l'Italia intera. Siamo nella Pasqua del 1998, quando lui uccide 2 donne qualunque sui treni della Liguria. Infatti lui passa poi alle cronache giornalistiche come il killer dei treni. In realtà lui ne uccide, diciamo, 2 su 17, però quella è la cosa che manda nel panico
l'Italia
intera, assolutamente, anche perché poi c'è il procuratore di Genova che fa addirittura un appello in televisione al TG1 e dice: mi raccomando, in questi giorni di festa, donne della Liguria, non prendete i treni da soli, che
donne da sole non prendete
i treni, che è una cosa così anche un po' vista da distante è una roba paradossale. In quel momento lì è una cosa drammatica che alza tantissimo la tensione, tant'è che il Ministero degli Interni, il capo della polizia, il capo dei carabinieri, tutti allertano tutti e dicono: oh, dobbiamo prenderlo. In effetti poi da quel 29, 28, 26 aprile al giorno in cui lo arresteranno, che è il 6 maggio, passano pochi giorni, perché si mettono davvero, insomma, a testa bassa tutti i migliori investigatori di quella zona e poi lo prendono.
E noi abbiamo i migliori narratori, giornalisti, perché voi avete fatto una ricostruzione, un'inchiesta, l'approfondimento del personaggio viene fatto, l'avete fatto sul luogo, e quindi avete ricostruito gli ambienti, i personaggi, gli amici, quindi non si limita a un discorso delle vittime. Questo è anche un po' l'upgrade del vostro documentario, non si limita appunto al racconto delle vittime, all'elenco, ma siete andati a scavare sia nel profilo del personaggio, sia nell'inchiesta, nei meccanismi dell'inchiesta. E allora noi vi sveliamo tutto quello che non vedrete nel documentario, diciamo che sono i contenuti extra, perché raccontateci come mai insomma siete partiti da lontano, perché questo progetto ha preso diversi mesi.
Sì, alla fine abbiamo lavorato da febbraio scorso, quanti mesi sono? 7-8 mesi. Soprattutto abbiamo fatto una 20 di interviste, abbiamo visto centinaia di ore di ricostruzioni video, abbiamo parlato con gli investigatori, abbiamo rintracciato, diciamo, proprio gli investigatori che sul campo, sulla strada, hanno fatto i pedinamenti, e sono risaliti lungo questa corrente che sembrava indistinta, perché appunto il problema di Donato Bilancia è che lui uccide in 6-7 posti diversi e per mesi nessuno ne viene a capo, perché ci sono 5 procure che indagano sui singoli omicidi in modo indipendente l'una dall'altra: la procura di Genova, di Savona, di Imperia, di Sanremo, fino a quella di Alessandria, perché c'è un doppio omicidio a Novi Ligure, e ognuno indaga per sé. La polizia e i carabinieri indagano separatamente, non si scambiano informazioni. E allora noi siamo andati a rintracciare invece il primissimo filo di questa investigazione, che è un ingegnere balistico, che è uno dei primi, forse il primo, che scopre che in tre delitti avvenuti a Genova viene usata la stessa pistola, e poi scoprirà che anche una prostituta è stata uccisa con la stessa pistola. E allora cominciano a intravedersi dei fili, dei legami, dei fili che legano questa sequenza, che lega questa sequenza di omicidi. E lui fa un'intervista, insomma, rivelatrice, perché loro a gennaio avevano capito che probabilmente sparava una stessa pistola e forse uno stesso assassino, cosa che fino appunto ad aprile non sarà chiaro agli inquirenti.
Non erano riusciti a riconoscerla. E poi voi avete avuto anche una, chiamiamolo così, un infiltrato, uno dei primi giornalisti che si è reso conto di quello che stava succedendo proprio a Genova. Ed è un vostro amico, un vostro collaboratore, è Massimo Calandri poi.
Sì, Massimo Calandri, che in quegli anni lavorava a Repubblica, dove lavora ancora adesso, ma si occupava specialmente di fatti di cronaca, e che seguì praticamente tutti gli omicidi, ma anche lui, senza avere minimamente contezza del fatto che ci fosse una sola mano. Fu lui però a individuare questa perizia che porta la data della fine dicembre 97, inizio gennaio 98, cioè quattro mesi prima che venisse catturato Bilancia, e in questa perizia appunto si ipotizzava che a sparare fosse stata la stessa arma. C'è da dire che la difficoltà delle indagini, oltre alle imperizie che ci sono state, sono palesi, era anche dovuta all'anomalia del serial killer Donato Bilancia, perché erano casuali le scelte delle vittime, non c'era un filo logico nel suo modo di uccidere. Nel suo modo di uccidere sì, uccideva sempre allo stesso modo, un colpo alla testa con la pistola, ma la scelta delle vittime, i luoghi delle vittime, la ritualità che in genere accompagna i gesti dei serial killer, che lasciano degli indizi precisi per dire da subito a chi deve indagare: guardate che questo omicidio è collegato con quello precedente. Lui questa cosa non la fa mai. Lui si vanterà di avere agito in tutta la sua vita da solo, perché una delle sue altre caratteristiche è che è un uomo diffidente nei confronti dell'umanità. Un episodio banalissimo che abbiamo citato prima: lui va a cena con dei compagni di gioco, con degli amici, lascia pagato, ma poi va via prima, cioè non è un uomo di compagnia, è uno che agisce sempre da solo. Da solo ha fatto il ladro, e questa cosa gli ha consentito da metà degli anni 80 a metà degli anni 90 di non essere mai più pizzicato. Da solo commette questi omicidi, che sono slegati fra loro, che non hanno un nesso, e che lui stesso non fornisce alcun nesso. Questo anche ha reso molto difficile le indagini e molto anomala la sua figura, per cui definirlo serial killer è giusto fino a un certo punto, non ha i tratti caratteristici del serial killer.
E questa è la cosa che lo rende assolutamente anomalo. E la cosa straordinaria arriva proprio fino all'arresto, perché quando loro vanno a prenderlo, lo cattureranno davanti all'ospedale San Martino, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova, una mattina. Loro sanno, perché lo stanno intercettando, che lui sta andando a fare i raggi, quindi presumibilmente ci andrà non armato, perché non vai a farti fare i raggi con una Smith & Wesson, diciamo, a scellare sotto la giacca. Lo prendono. Quando lui poi si siederà all'interrogatorio, lui per una settimana sta zitto, poi decide di parlare. Loro, il magistrato Zucca e gli investigatori, che sono carabinieri, quelli che l'hanno arrestato, gli contestano tra 7 e 8 omicidi. È lui che dice, ha detto: no, allora io vi racconterò quello che ho fatto, ma se volete che vi racconti tutto dobbiamo cominciare dall'inizio. E l'inizio non è un omicidio, non sono 8 omicidi, ma sono 17. E cascano sulle sedie pure gli investigatori, perché non si aspettavano. E allora da lì inizia questa rivelazione che è veramente uno dei misteri, non solo dell'uomo, dell'assassino di Donato Bilancia, ma è uno dei misteri grandi della nostra recente cronaca nera.
E voi siete andati ad indagarlo?
Noi siamo andati a illuminarla.
Give or take a few dudes from the bar, take them home with me. This night is gonna end horribly for someone. The tick is just talking away. I don't understand what it's trying to say. I think it says, oh, drive my car like I stole it, drink at the bar like I own it, and every dime spent is worth looking good. That's Hollywood. And you know that she would. Too drunk to stay awake at his funeral, but that's alright, 'cause I left Milwaukee behind for this refreshing town with this refreshing meat. Meet me down by the bar. We'll go and take this drink out to the stars.
Diciassette sono i delitti imputabili a Donato Bilancia. 17 sono anche dei delitti che Jeffrey Dahmer, il killer di Milwaukee, fece sempre più o meno a cavallo di quegli anni. Però 17 vittime conclamate, come ricorda questa canzone. Ma torniamo a casa nostra. Torniamo con Renato Pezzini e Pino Correas, che sono autori, narratori, giornalisti, e hanno ripercorso un po' queste tracce invisibili di Donato Bilancia in un racconto che è veramente, cioè, lascia senza fiato, non vi potrete staccare dal video. Ricordiamolo, il 7 ottobre, prima serata Rai 2.
Le tre vite di Donato Bilancia, perché in realtà noi siamo partiti cercando una vita, la vita di Donato Bilancia, e ne abbiamo trovato tre. Allora, l'ultima non ve la sveliamo.
L'ultima non la spoileriamo.
Non la
siamo
spoileriamo,
cattivi, ma non fino
ma
a questo
Ma le prime
punto.
Due, che erano, diciamo, appena sotto la superficie del suo mistero, e che erano la sua storia personale, una famiglia storta, una infanzia tutta sbagliata, tanti piccoli traumi che diventano grandi traumi, un fratello che si suicida con il figlioletto di 4 anni, si butta sotto un treno.
E vedi il treno, questo elemento
ricorrente.
Il treno,
certo, che torna perché diventa una delle sue ossessioni. Lui che deve andare all'obitorio a riconoscere i corpi del fratello e del nipotino, che tra l'altro lui adorava, questo nipotino era forse l'unica persona che lo faceva un po' sorridere. E quindi la sua vita di giocatore d'azzardo. Genova è una delle città dove almeno negli anni 70-80 si giocava di più, perché era anche una città, diciamo, economicamente quasi sempre in crisi industriale, crisi della siderurgia e così via. Quindi c'era molto gioco del lotto vero, legale e illegale. C'erano le bische, c'erano i casinò di San Vincent vicino e quello di Sanremo e quello di Mentone, e quindi però tante bische, tanti retro di ristoranti e bar che a luna di notte diventavano delle piccole bische. E lui è un frequentatore molto conosciuto.
Sì, perché ci avete riportato e con la vostra narrazione ci riportate indietro a un'Italia che va dagli anni 70 agli anni 80, alla Genova dei Carruggi, alla ricostruzione delle bische. Insomma, ci fate respirare questa atmosfera.
Sì, anche perché adesso Genova è una città, diciamo così, completamente ristrutturata, soprattutto nel suo centro storico, che è il centro antico più grande d'Europa. Ma all'epoca era una città molto difficile, molto complicata. Frequentare la zona del centro storico era pericoloso, non tutti ci potevano entrare.
Beh, anche questa volta direi, perché avete vissuto diverse avventure comunque.
Beh, girando di notte sì, sempre. Nella notte genovese c'è ancora qualcosa, qualche spigolo.
Nei Carruggi, in zone un po' off limits, è stata un'avventura.
Sì, però queste tracce della Genova notturna che giocava, che scommetteva, dove
dei night club,
il mondo della prostituzione, il mondo del gioco, il mondo della malavita, delle organizzazioni mafiose che mettevano le mani su queste attività illegali. Questa cosa qua non è più visibile come l'era in quegli anni. Raccontarla adesso non è semplice, perché è quel tipo di memoria che poi alla fine diventa un po' mitizzata, un po' mitologica, e che non corrisponde mai a quello che era davvero quella realtà. Però è interessante, perché bilancia in quel mondo, si muove con grandissima agilità, sempre in solitaria. Tant'è vero che la cosa che si può dire, se tu oggi vai a Genova, tutti dicono di aver conosciuto Bilancia, ma tutti dicono che quando Bilancia è stato arrestato per gli omicidi che ha commesso, nessuno ci voleva credere. Cioè, è stato, per usare una frase retoricissima, un fulmine a ciel sereno per quel mondo che lo conosceva e che lo frequentava.
Lui era appunto questa figura solitaria che girava, salutava, giocava, perdeva, pagava sempre. Lui, persino quando va in carcere, lui ha un piccolo debito con un tabaccaio che gli aveva, poche settimane prima di essere arrestato, gli aveva prestato 3 milioni di lire. Lui dal carcere glieli manderà gliele restituirà con 3 vaglia postali da 1 milione, ma tipo un anno dopo. Però lui era uno che, appunto, era molto fiero di essere quello che era. Lui dice: io sono stato un grande ladro, ho vissuto molto più che agiatamente. Ed era vero, era sempre molto elegante, girava col Mercedes, rimorchiava donne solo a pagamento, offriva le cene, offriva le cose, poi andava al casinò e magari in una sera perdeva 100 milioni, 200 milioni in una sera, oppure li vinceva e quindi diventava ricchissimo, oppure diventava poverissimo, e diventava talmente povero che, tornando dal casinò di Sanremo, non pagava il casello dell'autostrada, che poi sarà una delle cose che lo perderà, perché poi i carabinieri andranno a controllare la sua macchina le volte che entrava o usciva dai caselli delle autostrade senza pagare, cioè attaccandosi alla coda di una macchina che invece pagava, però essendo fotografato, e ricostruiranno la presenza di quella macchina in luoghi dove sono state uccise delle persone. Le cose coincidevano, quindi quello è stato un suo grande errore. Però appunto è uno che lavorava da solo, sempre da solo. Infatti agli inquirenti dice: quello che ho fatto ve lo posso raccontare solo io, perché l'ho fatto da solo sempre e senza mai un complice. Però appunto, a differenza dei serial killer, non si accanisce con le vittime, anzi appena li uccide se ne va, non gli interessano, ha la massima trascuratezza, mentre invece il classico serial killer agisce, violenta, distorce, insomma il cadavere è il suo obiettivo. Per Bilancia no, Bilancia spara, li guarda per un secondo, perché è quello che poi lui racconterà. Gira e se ne va.
Però lui fa anche un errore, perché attraverso il documentario voi avete poi interrogato gli inquirenti, avete interrogato uno dei pubblici ministeri, Zucca, PM Zucca.
Certo.
Allora, lì a Latere si racconta un po' anche l'inizio di alcune metodologie di indagini. Per esempio c'è l'inizio dell'indagine sul DNA. E lì un po' Bilancia viene tradito da questo,
certo,
non ci pensava.
Sicuramente il caso Bilancia è stato il primo caso in cui le cosiddette analisi scientifiche hanno avuto un ruolo predominante nella soluzione del caso. Soprattutto quelle che adesso sono analisi che si fanno in mezz'ora, in due giorni al massimo, che è l'esame del DNA. All'epoca erano appunto i primi esperimenti che venivano fatti e un esame del DNA durava delle settimane addirittura, e questo ha contribuito a rallentare le indagini. Però questo sicuramente non solo mette un punto di svolta alle indagini italiane, ma crea anche dei personaggi. Il celebre colonnello Garofano, che è stato protagonista poi anche di telefilm, di centinaia di interviste, nasce con il caso Bilancia, con la famosa tazzina che un carabiniere riesce a recuperare in un bar dove Bilancia ha appena bevuto un cappuccino, che viene portata a Parma, dove c'è la sede dei RIS, dove c'è appunto il colonnello Garofano. Analizzano questa tazzina e vedono che la saliva di Bilancia, le tracce di saliva di Bilancia corrispondono con altre tracce biologiche che erano state lasciate sui luoghi del delitto. Ed è la prima volta che questa cosa accade in una famosa indagine italiana. Quindi sì, è vero, quel caso lì, che risale, lo ripetiamo, alla fine degli anni 90, è anche un punto di svolta per il metodo di indagine delle forze di polizia italiane.
Beh, insomma, come mai avete scelto il metodo del documentario? Allora, c'è da dire che adesso il crime va di moda. Tutti fanno crime, tutti ricostruiscono i delitti, insomma sembra quasi da Netflix, anzi adesso Netflix sta andando in onda con Jeffrey Dahmer. Quindi, come mai avete scelto non solo questo metodo, ma avete ricostruito i tempi, i modi, i luoghi, avete approfondito il profilo criminale e soprattutto tenete il pubblico avvinto alla sedia? Allora io vi dico, chiunque accenderà Rai 2 il giorno 7 ottobre si prepari, perché per un'ora e 42 minuti non potrà lasciare la sedia.
Questo era l'obiettivo, diciamo, ma l'abbiamo scelto non per gli emolumenti, diciamo, non per diventare ricchi in modo definitivo, no, l'abbiamo scelto perché il documentario è uno strumento di indagine straordinaria, perché ti permette, con la voce fuori campo, con un po' di ricostruzioni, con la voce dei protagonisti, con le immagini di allora, con il montaggio, che è la vera, diciamo, la vera sintassi del racconto, di ricostruire e di provare a restituire quella emozione, a volte la complessità del racconto, e provare a scioglierlo in un racconto comprensibile, perché laddove la realtà era un gomitolo, noi proviamo a prendere un filo e a tirarlo dritto per dritto e vedere se riusciamo ad arrivare all'altro capo in modo comprensibile, perché poi lì appunto hanno lavorato decine di uomini, sono state fatte delle indagini pazzesche. Adesso una cosa che non c'è nel documentario, ma che a me ha molto colpito dei tantissimi racconti che abbiamo, è che loro, per esempio i carabinieri che arresteranno Bilancia, avevano individuato un architetto, di cui naturalmente non ci hanno detto il nome, che corrispondeva in tutto, che aveva un Mercedes, che aveva la voce roca, che aveva quell'età lì, che era elegante, e che l'avrebbero probabilmente stavano per arrestarlo, questo architetto che probabilmente non sa niente di quello che gli è capitato
per un pelo
accanto. Poi invece, grazie al DNA, perché poi lui uccide queste quattro prostitute, alcune delle quali con alcune delle quali aveva avuto dei rapporti, quindi aveva, diciamo, lasciato delle tracce genetiche sul corpo di queste prostitute, e in più una vittima uccisa sul treno. L'unico, diciamo, dettaglio sessuale di questa vicenda è che lui si masturberà sul cadavere di questa seconda vittima uccisa in una toilette del treno, di un treno,
uno dei
treni locali, certo, che andava da Genova a Ventimiglia,
una donna
assolutamente scelta a caso. Questa è anche la crudeltà di Bilancia. E appunto mi sono perso.
E lui, no, la cosa impressionante che io ricordo negli anni 90 è che questi ultimi due delitti, che poi hanno generato allarme, scalpore, anche i media, attenzione dei media nazionali, lui apriva le porte della toilette dei treni con un doppione,
con una chiave falsa.
Certo. E da lì poi il fatto macabro è che uccideva la vittima casuale con un colpo di pistola.
Poi prendeva, richiudeva la porta e alla prima stazione scendeva e se ne andava a giocare a Sanremo.
Proprio inafferrabile.
Sì, l'impressione che ne abbiamo ricavato noi è che lui, in questi omicidi che non hanno un movente specifico, se non altro non hanno il movente della vendetta o della rapina, lui cercasse delle emozioni. Anche il PM Zucca ce lo dice durante le interviste che andranno in onda. C'è una sorta di piacere ad uccidere che lui prova, ma la sensazione è che lui quel piacere lì non lo ritroverà più. Probabilmente lo ha provato quando ha fatto i primi omicidi e poi lo va cercando, cerca delle emozioni che non trova mai. Tant'è vero, uno dei passaggi più macabri ma anche più rappresentativi delle sue confessioni, lui fa un lungo elenco delle modalità con cui uccide le prostitute, e a un certo punto dice sempre la stessa cosa, una noia assoluta.
La ripetitività del
monotonia
male.
Monotonia assoluta. Sì. Beh, infatti i carabinieri sono in massimo allarme quando, diciamo, da lontano lo individuano, lo circondano e cominciano a pedinarlo notte e giorno. Non lo lasciano più per una settimana. Dormono davanti ai suoi due portoni di entrata, perché sapete che Genova è su vari livelli, è verticale oltre che orizzontale. E quindi quel palazzo dove lui abitava aveva due portoni, uno su una strada, uno sulla strada alle spalle, perché sono angosciati dal fatto che lui può uscire in qualunque momento e uccidere di nuovo. Infatti lui si ferma a 17 omicidi perché lo prendono, perché sennò sarebbe andato avanti. Aveva ancora i proiettili, aveva quella pistola e appunto questo piacere di uccidere, questa eccitazione che poi alcuni psichiatri leggono analizzandolo, è veramente la parte veramente nera del suo cuore nero, ed è quel piacere di avere il controllo assoluto su una persona che ti sta davanti, al punto che sei padrone della sua vita e naturalmente della sua morte.
Beh, e questo ci fa veramente venire i brividi. Done that dance since my wife died.
There's a whole crowd of people out there who need to learn how to do the scar.
Don't ask questions, you don't wanna know. Learn my lesson, way too long ago. To be talking to you, Belladonna. Should've taken a break, not an Oxford comma. Take what I want when I wanna, and I want you. Bad, bad news, one of us is gonna lose. I'm the powder, you're the fuse. Just add some friction. You are my strange addiction. My doctors can't explain my symptoms or my pain, but you are my strange addiction.
I'm really sorry. I think I was just relieved to see that Michael Scott got his confidence back.
Yeah, Michael, the movie's amazing.
It's like one of the best movies I've ever seen in my life.
Deadly fever, please don't ever break. Be my reliever, cause I don't self-medicate. And it burns like a gin and I like it. Put your lips on my skin and you might ignite it. Hurts, but I know how to hide it. Kinda like it. Bad, bad news. One of us is gonna lose. I'm the powder, you're the fuse. Just add some friction.
E con Billie Eilish, Don't Be Cruel, però noi siamo entrati veramente nell'anima nera di Donato Bilancia. E stasera vi ho promesso i contenuti extra, tutto quello che è intuizione, che è anticipazione e tutto quello che in un certo senso avete scelto, perché insomma raccontare una storia così, ci sono tante aree che non avete ancora esplorato, contenuti extra.
Te ne dico uno molto, secondo me, anche questo assai suggestivo, però abbiamo dovuto abbandonarlo col pianto. La sua pistola, lui appunto, essendo un ladro professionista, orgogliosissimo di essere, lui diceva, nessuna serratura mi può resistere. Non aveva la pistola, mai avuto una pistola, fino al momento in cui il destino gli porta una pistola, e cioè lui racconterà che una notte a Sanremo, lui dice proprio, ho trovato uno disperato come me, aveva perso tutto, parliamo, sono le 2 di notte, dice, cavoli, non c'ho più niente da giocare, però ho una pistola e 50 proiettili, e lui dice, fammi vedere la pistola. Dice, ma la vendi? Dice, sì, te la vendo. Per quanto? 2 milioni. Bilancia gliela compra per 2 milioni. Gli compra quella pistola lì, la 38 Special Smith & Wesson, e 50 proiettili, la Pupatria, di fabbricazione finlandese, in una scatola incelofanata ancora. E da quel momento, quando poi lui si sentirà tradito da questi due amici, in casa ha una pistola che non aveva mai avuto. E quindi... quel giorno di ottobre che decide di uccidere, fa i sopralluoghi, fa tutto, poi dissigilla questa scatola di proiettili, va fuori Genova, ne spara 4 perché dice non avevo mai sparato, volevo vedere che effetto fa sparare, ne spara 4, poi ricarica la pistola e va a fare il primo delitto.
E quindi il primo delitto è proprio ad ottobre, il primo momento, sì, in cui lui uccide.
Sì, e lo fa perché ha una pistola. E ha una pistola grazie al fatto che l'ha vinta a carte, e quindi diventa il padrone non delle carte ma della vita degli altri,
e tutto,
e va
si
a prendersi la vita degli altri da quel momento lì,
e lì è proprio inarrestabile, tanto che c'è anche un rapporto anche particolare con gli inquirenti, perché c'è la confessione, forse lui prova lì il piacere, no? Di confidarsi e vuotare il sacco.
Io penso che nella confessione, più che il piacere di confidarsi, lui prova il piacere di dimostrare agli altri che solo lui è in grado di svelare una verità che nessuno conosce. Questa cosa gli restituisce ancora l'ennesimo senso di onnipotenza, esattamente come diceva prima Pino, gli hanno restituito gli omicidi. C'è un altro aspetto di questa vicenda che è curioso, perché poi anche in questo lui non è un serial killer tradizionale, non è lineare. Lui il primo omicidio lo commette, ma non viene rubricato come omicidio, viene rubricato come infarto, perché pur avendo la pistola non la usa.
Come infarto, quindi come un...
Ha paura di svegliare i vicini, allora usa le mani per uccidere questo suo conoscente, amico, da cui si sente, uno dei due da cui si sente truffato. Dopo il secondo omicidio si comincia a parlare del mondo delle bische, perché... E lui si fa premura di chiamare anonimamente la Procura della Repubblica di Genova e di chiedere al magistrato, la dottoressa Canepa, che indagava su questo secondo omicidio, dice: guardate che anche il primo omicidio non è morto di morte naturale, è morto perché è stato ucciso. Cioè lui in qualche modo vuole dare pubblicità alla sua vendetta.
Sì.
Non lascia indizi per strada, l'abbiamo già detto prima, però vuole che si sappia che c'è qualcuno che sta uccidendo delle persone che a lui sono invise, che qui, detta in termini brutali, che quelle persone meritavano di morire. questo lui lascia intendere.
Proprio un approfondimento complesso. Questo non è un documentario come tanti altri, questo è speciale. È speciale, vabbè, a parte perché voi siete gli autori, voi avete ricostruito, seguito le tracce, ma perché anche nel panorama italiano, cioè avere due grandi giornalisti, due narratori che rimettono insieme e rendono attraente anche la storia, il racconto, beh, insomma, semplicemente vederlo direi che è un'esperienza speciale. E poi l'accuratezza, perché voi siete andati anche al cimitero, nei luoghi, nella vecchia ferrovia locale, recuperando un po' le stazioni, cioè non vi siete risparmiati, avete poi siete entrati nella vita, nella mente e nella storia.
Sì, siamo anche andati in un altro posto che è il carcere dei Due Palazzi, dove lui è stato
di Padova
detenuto per 20 anni. E a questa cosa è dedicata la terza parte di quel che, appunto, come abbiamo detto prima, non vogliamo
non spoileriamo.
Non svegliamo, ma quello è una parte importante, magari non come dimensione narrativa, ma come contenuto di questo racconto che noi facciamo. Perché ancora una volta lui riesce a cambiare il trend della sua esistenza.
Le carte in tavola. In questo caso.
Noi siamo, tra virgolette, rimasti affascinati, perché dal vostro racconto, da quello che ci state dicendo adesso, emerge veramente anche una figura diversa. Non è concentrata solo sulle vittime e non è concentrata semplicemente su quella tranche di delitti più noti.
No, certo.
Ma c'è il prima, il durante, il dopo.
Il dopo.
In noi stessi, la nostra riflessione.
Ma,
poi.
Sai, no, la sua vita, appunto, che noi abbiamo diviso in tre vite, in realtà c'è la prima vita in cui lui è il ladro, giocatore, spaccone e tutto quanto. Quei sei mesi di fuoco che sono, diciamo, il suo abisso, l'esercizio della sua massima crudeltà. E poi c'è una terza vita che sono 22 anni passati al carcere Due Palazzi. Lui verrà condannato a 13 ergastoli per le 17 vittime, più 3 anni di isolamento diurno. E non uscirà più. Tranne un giorno, per alcune ore, quando morirà la madre, peraltro pochi anni fa, e lui viene portato al cimitero di Nizza Monferrato per, diciamo, visitare la tomba della madre. E sta fuori poche ore, quindi 22 anni lui li passerà dentro il carcere. Lui morirà di Covid.
Sì, pochi
a dicembre, a metà dicembre del 2020, muore di Covid.
E anche lì voi avete avuto accesso a eventi speciali, a racconti speciali in cui siamo cattivi ma non spoileriamo, e proprio c'è, tra virgolette, insomma, ecco, ci sono non solo una storia da raccontare, ma tanti pensieri su cui riflettere
e dei personaggi completamente diversi dalle sue prime due vite. Che fanno parte del mondo carcerario, del mondo, diciamo, di chi si occupa di carcere, di chi ha seguito Donato Bilancia in carcere, e che ci raccontano una storia del tutto inedita, perché appunto normalmente, soprattutto poi nella cronaca nera, tu ti occupi, in genere ci si occupa dell'omicida, delle indagini, delle vittime, naturalmente, dei familiari delle vittime, dei sopravvissuti, di quanto male ha fatto, ma poi la storia finisce lì. Noi siamo andati in fondo invece alla storia di Donato Bilancia, perché ci interessava lui come soggetto, come personaggio assolutamente anomalo nel panorama anche della cronaca nera, e siamo andati a vedere che cosa ha combinato nei 22 anni dove nessuno l'ha più visto, dove lui si è assolutamente, dove è stato, diciamo, ritirato dal consesso civile.
Direi di sì. No, voi avete illuminato le zone buie
citando una cosa che si dice a proposito di un famoso imprenditore politico italiano. Un po' il senso di questa ricerca è anche di arrivare a dire: non temo Donato Bilancia in sé, temo Donato Bilancia in me. E questo, che è ovviamente una forzatura, una battuta, però rende un po' l'idea di quello che abbiamo cercato di ricostruire, no?
Sì. Ma sì, perché c'è lui è stato analizzato da 13 psichiatri e convengono tutti sul fatto che Bilancia è un mostro, ma non è un mostro extraterrestre, un mostro terrestre. E quello che lui ha combinato, alcuni di loro dicono proprio nelle loro, nei loro referti, insomma, nei loro racconti, nelle loro analisi, dicono che sta dentro di noi, cioè che dentro di noi ognuno nei propri specchi segreti può contenere quella cattiveria lì, quel desiderio di dominio lì, quel desiderio di onnipotenza, quella voglia. Poi naturalmente ci sono i freni inibitori che ti... No, quante volte uno dice, ah, quello lo metterei sotto con la macchina. Per fortuna non accade. Nel suo caso è accaduto, e lui che per un certo periodo proverà anche a farsi passare per matto, incapace di intendere, di volere, ci proverà, proverà un po' scaltro, di strategie, scaltro, sì. Dopo un po' poi si arrende e la pianta di dire... po' di bugie, un po' troppe bugie cose. E rimane quello che è, e quello che è ci spaventa perché un po' ci riguarda.
Eh sì. Scaltro, manipolatore, si presenta come il compagno di scuola, l'amico del bar, anche generoso in un certo senso, no? Ti compra la pistola, ti paga i debiti.
Esattamente.
Potremmo essere tutti così,
quindi. Un po' potremmo essere tutti. C'è uno psichiatra, Romolo Rossi, che lo dice, cioè quello che ha combinato lui per fortuna non accade, ma potremmo tranquillamente...
I tempi sono cambiati,
sì.
C'è un po', si è alzata la soglia, no, della convenzione sociale, quindi indubbiamente noi poi abbiamo un osservatorio privilegiato, vediamo che la violenza si è alzata, però qui in un periodo storico, siamo negli anni 90, ancora tenevano, no, le regole sociali, tanto che viene lanciato l'allarme.
Sì.
Sì e no.
Sì e no, bah, insomma, no, le crudeltà ci sono sempre state. No, il fatto è che lui è una crudeltà in purezza, ecco quello che noi vediamo di lui, una crudeltà in purezza che si esprime senza freni inibitori, senza limiti, e quello che combina la crudeltà, che è la crudeltà umana, la crudeltà degli uomini, che poi, voglio dire, se prendi la guerra, in questi giorni sono uscite le telefonate dei soldati russi alle famiglie a casa impegnati nella guerra in Ucraina, ma quando ricevono gli ordini uccidete chiunque si muove, uccidete tutti, avete la libertà di saccheggio, poi i soldati lo fanno in tutte le guerre, è sempre stato così,
certo.
E quindi questa crudeltà non è distante da noi, ma sta dentro di noi. Il problema è che appunto nel tempo di guerra è consentito, tra virgolette, nel tempo di pace non è consentito. E Bilancia si incarica di consentirselo, diciamo.
È un outsider.
È un outsider e fa come gli pare.
Ed è un allarme. Quindi questo documentario ci trascina nel vortice, ci approfondisce, a parte tenerci incollato alla sedia, ricordiamo 7 ottobre, perciò, ma... Voi non vi siete risparmiati nulla, perché io dicevo, avete attraversato i Carruggi, la comunità nigeriana, siete andati veramente dovunque di persona a sentire in prima battuta. Ci sono stati anche dei personaggi che prima vi hanno raccontato una cosa, poi magari hanno detto no, però non ditelo, questo sì, questo... C'è stato anche un po' questo passaparola, no?
Guarda, c'è stato purtroppo un meraviglioso ex barista di nightclub che ci ha raccontato che lui scendeva tutte le sere al night e beveva San Marzano con ghiaccio e una spruzzata di e una fetta di limone, che era quello che lui beveva di sera, e che poi si guardava intorno, insultava un po', diceva dove sono le bagasce, faceva sempre lo spiritoso, faceva
poi politicamente scorretto, sì. Anche perché...
molto, beh certo, ma lui era proprio un bandito, cioè era una leggera, direbbero a Milano, ma molto leggera. E poi invece si è trasformato in un mostro. E poi questo barista, non so, boh, c'aveva paura, diceva no, non posso, no, non posso, no, non posso. Alla fine non abbiamo fatto quell'intervista.
Continuava il fantasma di Donato Bilancia.
Sì, ma sì, perché poi... Ma sì, perché... Poi, insomma, Genova è maravitosa e c'è ancora, esiste ancora, le bande, cioè i genovesi, i fratelli, che è, diciamo, l'organizzazione criminale fatta dai genovesi, si affianca ai siciliani, che controllano anche loro prostituzione e bische, e i calabresi, che controllano soprattutto la cocaina. Quindi quel mondo lì c'è, esiste, palpita ancora nelle notti genovesi. e quindi alcuni di loro, uno che faceva il Toto Nero, che organizzava il Toto Nero, che l'abbiamo beccato, ci ha fatto dei racconti fantastici, poi ha detto: oh, ma qua mi arrestano, Belin.
Aveva il problema della moglie che non voleva che lui comparisse in televisione con quella fama, sì.
Con quella fama, e però era il contabile che faceva le quote del Toto Nero per tutto il Nord Italia, un personaggio fantastico.
E anche per Napoli a un certo punto.
E anche per Napoli.
Avete avuto paura? Ogni tanto c'è qualche momento, no?
No, ti direi di bilancia di notte forse, sì, quando stavi per addormentarti, poi per il resto no, ti direi.
Mentre vi avventuravate nei Carugi con le telecamere, i droni.
Sì, esatto, sì.
No, vabbè, allora non vediamo l'ora proprio di
è stato una è stato un bel viaggio, insomma, pieno di curve. Speriamo che
per ora è andata, incrociamo le dita, la storia di bilancia, quindi beh, insomma, vi ha messo alla prova non solo dal punto di vista narrativo, no. Però c'è da dire che comunque tra la confezione di questo racconto, anche la parte grafica, ogni tavola è stata disegnata a mano, quindi è una vera e propria opera d'arte.
Sul male.
La fotografia è cinematografica, quindi
no, devo dire, guarda, noi abbiamo prodotto internamente Rai, questa tutta una produzione Rai Milano, e abbiamo trovato dei ragazzi, dei professionisti assolutamente bravissimi. Abbiamo un montatore formidabile, Valentino Crippa, abbiamo avuto un direttore della fotografia, Toninelli, bravissimo, gli operatori, ma insomma è andata
lo staff bene, di redazione, che ha dato il sangue, perdonami.
Esatto, la produzione, l'organizzazione, gli autisti, tutti, no, è vero, però è stato uno sforzo produttivo anche abbastanza intenso, anche perché poi da Milano siamo andati a Genova, siamo andati in giro un po' per la Liguria a ritrovare i luoghi, e quindi insomma abbiamo fatto i nostri 1000 chilometri avanti Andrè.
I luoghi, gli spazi, ci avete disegnato una mappa non solo nello spazio ma nel tempo, e poi ci fate entrare nei meandri dell'animo umano con questa storia, con questo racconto che è crime, che è noir, ma che travalica un po' tutti i generi, perché in fondo è narrativa al 100%.
È narrativa realistica, è come siamo fatti fuori e anche purtroppo dentro.
Perfetto, bellissimo. Allora non ci resta che gustarcelo, vedercelo. Infatti, sì. Io vi ringrazio per questa serata che è volata proprio, bellissima. E allora, in bocca al lupo. Prossimo, quindi adesso siete proiettati per il prossimo, adesso ci sarà tutta la promozione.
Faremo un santo al prossimo giro, vediamo.
Quindi il bene e il male.
Esatto.
No, però lasciatemi dire che comunque vedervi in azione, anche ricostruire la collaborazione tra due autori, tra due giornalisti che raccontano, insomma, è veramente un'esperienza, insomma, tra due persone carismatiche che si sono messe insieme per raccontarci una storia.
Ok, cena pagata.
Volevo precisare che il carisma è tutto di Pino, io sono un umile operaio nella vigna, come diceva qualcuno.
Cena pagata per tutti.
Cena pagata, e allora aperitivo.
Va bene.
Grazie mille.
Ciao, grazie a voi. Grazie a voi.
E allora io vi lascio con l'ultima canzone e con A tutto swing di Marco Bernardi. As I walk along, I wonder what went wrong with our love, a love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young. I'm a-walking in the rain, tears are falling and I feel a pain, a-wishing you were here by me to end this misery. And I wonder why she ran away and I
run.